Radio Italia 5 presenta Il Parco Racconta. Un viaggio alla scoperta delle meraviglie del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Il Parco Racconta. Storie, luoghi, personaggi, eventi, scienza e conservazione dal Parco Nazionale. Il Parco Racconta. Quando la radio ti racconta la natura. Bentornati a Il Parco Racconta, rubrica settimanale in collaborazione con l'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Finalmente la neve, copiosa e abbondante, ha coperto le foreste creando il solito effetto di paesaggi incantevoli e silenzi ovattati, particolarmente adatti per un contatto diretto uomo-natura. Prima di parlarvi delle opportunità di eventi organizzati e offerti in questo periodo invernale, apriamo per oggi un'altra pagina di grande fascino, perché vi parliamo di stelle e pianeti, di spazio e volta celeste. Il Parco Nazionale, infatti, non è soltanto natura en plein air, escursioni alla scoperta della bellezza dei boschi, dei corsi d'acqua, dei borghi più tipici, è molto di più. Per esempio, una delle cose più affascinanti che si possono fare in una struttura gestita del parco è scoprire il planetario che si trova presso il centro visite di Stia, in Alto Casentino. È una struttura che esiste da più di 10 anni e che nelle ultime 2 stagioni ha visto un incremento di presenze e visitatori, passando dai 1000 ai circa 2000 ogni anno. Il Parco Racconta è andato alla scoperta di questa bella realtà ed ha incontrato Alessandro Ghiandai, operatore del planetario, e il professor Domenico Manfredonia, insegnante di scienze che porta spesso le sue classi al planetario. Li ha intervistati il nostro inviato, ascoltiamoli.
Che cos'è il planetario? Io leggo qui dalla descrizione, molto esauriente peraltro, che si trova all'ingresso, che è un dispositivo ottico meccanico che permette di riprodurre su un grande schermo emisferico le immagini di corpi celesti e dei loro movimenti, così come apparirebbero ad un osservatore in un istante ed in un luogo assegnato, dando al pubblico l'illusione di stare realmente osservando la volta celeste. Affascinante, Alessandro, è giusto? È così?
È così, è uno strumento didattico formidabile, perché consente in maniera, diciamo così, semplice di spiegare alcuni fenomeni che accadono quotidianamente sopra le nostre teste, di cui non ci rendiamo tante volte conto, tipo il moto apparente della volta celeste, delle stelle, il sorgere e tramontare del sole, che è la cosa ovviamente più appariscente, vengono visualizzati in maniera netta, insomma pulita, su questo schermo emisferico che rappresenterebbe la volta celeste.
Quindi una sorta di cinema al chiuso, dove però si rappresenta una scena reale che succede all'aperto.
Perfetto, l'esempio calzante. Questa cosa ci permette di fare con le scuole in particolare, ma anche con semplici curiosi, delle lezioni in cui la gente finalmente capisce quello che può osservare, quali sono anche le potenzialità, che cosa si possa osservare fuori, all'aperto, in un cielo, sotto un cielo stellato, insomma.
Fra l'altro è uno strumento tecnologicamente datato, se vogliamo, non c'è niente di elettronico, però è uno strumento ancora in grado di trasmettere tutto il fascino, appunto, della volta celeste.
Sì, è uno strumento che è datato fine anni 50, quindi come progettazione. Questo in particolare è stato realizzato dalle Officine Galileo di Firenze, è stato lo strumento principe in Toscana per la divulgazione dell'astronomia, perché era lo strumento che era al Museo della Scienza di Firenze. Per cui sotto questa cupola sono passati tanti grandi astronomi che poi hanno lavorato anche all'Osservatorio di Arcetri di Firenze. Lavorare con questo strumento che ha fatto un po' la storia dell'astronomia nella nostra regione, insomma, anche per noi è una soddisfazione. Ora ci sono strumenti anche elettronici, quindi comandati attraverso computer, quindi planetari di ultima generazione, però questi per esempio non permettono di fare alcune cose, non possono per esempio permettere di far vedere com'era il cielo 2000 anni fa o come sarà fra 2000 anni, non permettono di vedere la volta celeste per esempio dell'emisfero australe, oppure non possono permettere di vedere come cambia l'aspetto della volta celeste trovandosi in punti diversi della Terra, per esempio in Italia o in Germania o il Polo Nord o l'Equatore, cosa che invece con una semplice manovella riusciamo a fare qui.
I dati forniti dall'ente parco parlano di circa 2000 visitatori all'anno, perlomeno nell'ultimo periodo. Sono in buona parte studenti, quindi il rapporto principale è con le scuole, ma poi chi è che viene al planetario? Mi puoi fare una sorta di identikit del visitatore medio?
Gran parte sono curiosi, molti di loro per la prima volta si affacciano, diciamo così, su questa materia in maniera più approfondita di non quella che trovano generalmente nei libri scolastici o altre cose, insomma.
Un esempio, qualche esempio di attività che sono state fatte o che verranno fatte all'interno del planetario?
Il planetario svolge essenzialmente due tipi di attività, didattica e divulgativa. La didattica con le scuole ormai è un'esperienza consolidata e, come dicevi te dai dati, si sta affermando sempre di più. Il planetario non è solo soltanto lo strumento planetario, ma noi abbiamo la possibilità di osservare il cielo al di fuori della struttura, perché abbiamo, se Dio vuole, un bel piazzale aperto e non presenta un inquinamento luminoso particolarmente rilevante, per cui dal piazzale facciamo osservazioni con i nostri telescopi. Dopodiché facciamo serate aperte al pubblico, diciamo così, dedicate a fenomeni particolari, insomma quello canonico è del 10 di agosto, le lacrime di San Lorenzo, ma quest'anno per esempio abbiamo un'eclisse parziale di sole al 20 di marzo e noi metteremo i telescopi fuori dalla struttura per far vedere a tutti, insomma, questo fenomeno. Ci sarà un'eclisse totale di luna a settembre, insomma il cielo offre sempre opportunità, diciamo così, di meravigliarsi, insomma.
Professor Domenico Manfredonia insegna scienze al liceo scientifico di Arezzo e quest'oggi è al planetario del Parco Nazionale qui a Stia con due classi prime appunto di studenti liceali. Professore, dal punto di vista didattico, che tipo di risorsa è il planetario? Che cosa significa avere un planetario a disposizione?
È una risorsa importantissima perché i ragazzi possono vedere realmente quali sono i riferimenti della sfera celeste. Cioè, una cosa è impararle sul libro, immaginarle, una cosa è vederle realmente. Diciamo, il planetario è una palestra, no? Quindi dove si rimettono in gioco tutte le conoscenze e quindi è possibile lavorare anche sui riferimenti della sfera celeste, spostarli. Quindi veramente approfondire ciò che è stato fatto a livello, diciamo, di contenuti e in classe.
Da diversi anni voi come scuola e lei come insegnante viene qui al planetario proprio per fare questo tipo di istruzione ai suoi allievi. Come reagiscono i ragazzi?
Sono 10 anni da quando il planetario praticamente ha avuto inizio la sua avventura che io porto le classi. Prima portavo le classi ultime, le quinte, ora col nuovo ordinamento portiamo le prime. Però chiaramente incontrando anche ex alunni, ormai anche laureati, gente che insomma ha fatto tutto il suo percorso di vita, ecco, quando mi incontrano mi ricordano sempre questa visita, ecco, e se qualcuno di loro si è appassionato all'astronomia è grazie anche a questa cosa che abbiamo fatto. Poi tra l'altro noi concludiamo il percorso anche con un'uscita sempre con il gruppo che gestisce il planetario. La sera andiamo a maggio a vedere anche le stelle dal vivo, insomma la sera dopo cena nelle vicinanze di Arezzo, quindi facciamo un percorso. Però ecco, l'aspetto fondamentale è questo, di fargli capire che sopra la nostra testa c'è il cielo, che spesso noi non guardiamo più perché siamo presi dalle nostre cose quotidiane, quindi non ci accorgiamo che abbiamo qualcosa di importante, che fino a poco tempo fa era il riferimento per l'uomo. Ecco.
Un consiglio da parte sua, perché qualcuno dovrebbe venire qui al planetario, secondo lei?
Vincere la pigrizia, perché questa è la cosa fondamentale, approfittare degli eventi che vengono proposti dal planetario, perché magari partecipare una sera a un evento, a una spiegazione e poi con un'uscita magari estiva fuori insieme al gruppo scientifico che guida il planetario, ecco, questo è fondamentale, vincere la pigrizia.
Thank you.
voltiamo pagina adesso e parliamo appunto di neve, di inverno e di eventi. Prosegue il programma di Neve Natura. In questo fine settimana, sulle piste abbondantemente innevate di Campigna, torna il corso di sci di fondo gratuito, oggi e domani. Sarà a disposizione un istruttore per un corso adatto a tutti coloro che dai 10 anni in su vorranno provare questa splendida e sicura disciplina nordica. Si svolgerà la mattina e il pomeriggio, previa prenotazione. Oggi dalle 13 alle 16.30, domani dalle 9 alle 12. Per info e prenotazioni 0543 98 0051 www.campigna.it. In Casentino, domani a Badia Partaglia, giornata dedicata alla neve, alla natura e alla tradizione, in occasione della ricorrenza carnevalesca delle Sette Merende. Il servizio.
Nell'ambito del progetto Una scuola nel parco, la frazione di Badia Prataglia propone un'iniziativa che tende al recupero di una tradizione tipica carnevalesca locale. Noi ne parliamo con Francesca Tosi della cooperativa Oros, che insieme alla Proloco di Badia Prataglia è il vertice organizzativo di questa iniziativa in programma domani, domenica 8 febbraio, dal titolo La Domenica delle Sette Merende. Francesca, di che cosa si tratta?
È il recupero di questa antica tradizione. Mi ha il ricordo ancora il mio babbo, che ha addirittura 84 anni, ed era un momento veramente importante per i bambini del paese di Badia, perché il mio babbo racconta che la sua mamma metteva da parte due uova e una salsiccia per poi festeggiare tutti insieme in una casa comune. Tutti i bambini si ritrovavano, festeggiavano insieme facendo questa grande frittata con le uova e la salsiccia. Lavorando con i bambini di Badia, ritirando fuori questa tradizione e con la Proloco anche di Badia, abbiamo detto: ma perché non rifesteggiarla? Abbiamo riorganizzato questa giornata.
Come è articolata la giornata di domani, domenica 8 febbraio? Si comincia al mattino e si finisce a sera, giusto?
Partiamo nella mattina alle 9.30 dal centro visita, ci troviamo tutti quanti, chi vuole ciaspolare, quindi partiamo con una ciaspolata. Poi i ragazzi verso le 10.30, insomma chi viene da fuori, si ritrovano e facciamo questa piccola gara di pupazzi di neve al capanno. E nel pomeriggio alle 14.30 ci troviamo al centro visita di Badia e lì facciamo un gioco dedicato proprio alle sette merende. I bambini andranno per il paese a cercare gli ingredienti di queste sette merende e poi li riporteranno al centro visita facendo un giro per i castelletti del paese, quindi si invita quindi a visitare proprio tutto il paese, e poi al centro visita ci sarà il momento in cui si mangerà la frittata con le salsicce, i cenci e tutte le cornie del carnevale e la musica, balleremo e staremo insieme tutto il pomeriggio per festeggiare.
L'iniziativa è aperta a tutti?
A tutti, completamente a tutti, anche insomma chi vuol venire in questa giornata così particolare a Badia sicuramente troverà una grande accoglienza da parte insomma di tutti gli abitanti e dei bambini di Badia, che stanno aspettando tanti ospiti.
Ancora eventi nel parco. Sabato 14 febbraio e 14 marzo, escursione nelle foreste del parco per ammirare ed immergersi in paesaggi sorprendenti, inaspettati e assopiti dal manto nevoso, in compagnia del fotografo Walter Segnan. Ritrovo alle 9.30 presso il centro visita del parco a Badia Prataglia, con possibilità di noleggio delle ciaspole. Domenica 15 febbraio torna il raduno sci alpinistico di Campigna, manifestazione escursionistica aperta a tutte le specialità su neve, sci alpinismo, sci escursionismo, ciaspole. Il percorso è tracciato e vigilato dai tecnici del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino. Iscrizioni dalle 7.30 presso il rifugio CAI del Passo della Calla, partenza alle ore 9.30, arrivo al rifugio Casone della Burraia dello Sci Club Stia. Il prossimo 26 febbraio il consiglio direttivo dell'ente Parco Nazionale, recentemente nominato, si riunirà per la prima volta alle 15.30 presso la sede del parco a Pratovecchio. Il parco racconta seguirà naturalmente anche le attività del consiglio stesso. A ricordarci chi sono i suoi componenti è il presidente Luca Santini.
Abbiamo avuto la nomina da parte del Ministero, appunto, del nuovo consiglio direttivo. Quindi, per quanto riguarda la comunità del parco, sono stati nominati Marco Baccini per il comune di Bagno di Romagna, Piero Berti per il comune di Portico San Benedetto, Fabio Pignotti per il comune di San Gaudenzio e Salvatore Valente per il comune di Tredozio, Stefano Gotti su designazione delle associazioni di protezione ambientale in rappresentanza, lui è in rappresentanza del WWF ma insomma rappresenta poi tutte le associazioni ambientali, Alessandro Andreotti su designazione dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Rossella Angiolini su designazione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e Oreste Franci su designazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Quindi abbiamo a questo punto il consiglio direttivo nel pieno delle proprie funzioni. Finalmente, da quando io sono stato nominato commissario, possiamo cominciare a lavorare con tutti gli organismi al proprio posto.
Il Corpo Forestale dello Stato ha avviato la riorganizzazione dei propri servizi territoriali nella provincia di Arezzo, in particolare nel comprensorio del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e di Valtiverina. Nell'area del parco sono state risolte le sovrapposizioni di sedi tra il Coordinamento Territoriale per l'Ambiente e l'Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Prato Vecchio, che esistevano a Badia Prataglia e Camaldoli. A Badia Prataglia, che è il centro più popoloso del Parco Nazionale, resta attivo il comando stazione del CTA, mentre a Camaldoli il presidio del Corpo Forestale sarà a cura dell'UTB. Chiusi in conseguenza la stazione del Parco di Camaldoli ed il posto fisso UTB di Badia Prataglia. Sono state disposte inoltre le chiusure di alcune sedi dei comandi stazione del Corpo Forestale e fra questi quello di Chiusi della Verna. Resta aperto il comando stazione forestale del Parco Laverna Valle Santa, che farà servizio di informazione per tutte le problematiche riferite anche al territorio esterno all'area protetta. È stato pubblicato il nuovo numero di Storie Naturali, rivista delle aree protette dell'Emilia-Romagna. La pubblicazione, che a cadenza annuale, è innanzitutto una rassegna delle principali iniziative promosse e realizzate dai parchi e dalle riserve naturali dell'Emilia-Romagna e contemporaneamente uno strumento per illustrare le politiche regionali in questo settore attraverso interventi di esperti, rappresentanti degli enti di gestione delle aree protette, esponenti delle organizzazioni sociali, degli enti locali e di tutti quei soggetti che operano per la tutela dell'ambiente naturale. In questo numero troviamo tra l'altro un articolo curato dal servizio promozione del Parco delle Foreste Casentinesi sul progetto Da Rifugio a Rifugio. La rivista può essere richiesta all'ente parco. Con quest'ultima notizia per oggi vi salutiamo, ringraziandovi per averci ascoltato e dandovi appuntamento a sabato prossimo per tanti altri racconti che vi faremo parlando del nostro Parco Nazionale. Il Parco Racconta. Un viaggio alla scoperta delle meraviglie del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Il Parco Racconta. Storie, luoghi, personaggi, eventi, scienza e conservazione dal Parco Nazionale. Il Parco Racconta. Quando la radio ti racconta la natura. Su Radio Italia 5.